Il via libera agli aiuti americani arrivato nelle scorse ore fa sperare che l'Ucraina anche se i tempi che si sono dilatati creano preoccupazioni nel paese sulla possibilità di ricevere i sistemi di difesa in tempo utile. In Italia le discussioni si concentrano sulle liste di candidati alle europee, con l'attenzione puntata soprattutto sul PD che al solito si spacca, e sulla RAI, dopo che è scoppiato il caso di un monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile che è stato bloccato e che adesso però conoscono tutti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, sono in palestra. Mi raccomando, più musica, meno parole, a meno che non ti incazzi.
Simone Spezia.
Faremo questa battaglia insieme.
Top assoluto.
E io l'ho detto stamattina a Lauricella, gli ho detto: oh, è uscito il nuovo disco dei Pearl Jam. Al tuo buon cuore, caro.
Bravo, hai sempre ragione.
Chiede Orietta già presto, stamattina dice: ma Spezia, mi fai una cortesia, mi spieghi perché sono tutti così infastiditi e prodi, in particolare dal fatto che si mettano come capolista alle elezioni europee i leader? Guardi, Orietta, è presto detto, questa gente non andrà al Parlamento europeo. Anzi, facciamo una cosa, vi faccio sentire Ellie Schlein che lo dice proprio.
Mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra di candidate e candidati e a un progetto collettivo di cambiamento del PD e del Paese. Una squadra plurale, competente, sperando di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io chiaramente sarò qui.
Mentre io chiaramente sarò qui. Ma secondo voi Antonio Tajani, che si candida capolista alle europee, smetterà di fare il ministro degli esteri e andrà a fare il parlamentare europeo?
Che ciascuno di noi, nel momento in cui dobbiamo dimostrare che siamo indispensabili alla politica italiana e alla politica europea, dobbiamo profondere il massimo dell'impegno. Per questo motivo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee e lo farò approfondendo tutte le mie forze senza però mai rinunciare e senza mai far passare in secondo piano, perché quello è il mio primo impegno, il ruolo di ministro degli esteri dell'Italia e il ruolo di vicepresidente del Consiglio.
Allora, se il primo impegno di Antonio Tajani è vicepresidente, giusto, ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, se il primo impegno di Ellie Schlein è fare la battaglia qua per il Partito Democratico, ma perché si candidano capolista alle europee? E su questo mi pare di poter dire che Romano Prodi ha ragione, così come ha ragione Giuseppe Conte, o meglio ha ragione, poi ne possiamo discutere, nel senso che chiaramente tirano un po' di voti, li tirano in più. Ma ha senso? Non lo so, lo chiedo anche a voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Oggi è lunedì 22 aprile, sono le 6:34 minuti e 45 secondi. Tra l'altro è la giornata mondiale della Terra. Oggi, tra le grandi iniziative, vedrete che tutti i quotidiani, come sapete in questa trasmissione, poi ci occupiamo spesso di una lettura anche critica dei quotidiani. Tutti i quotidiani sono
pieni di speciali dedicati a questo. Mi ha incuriosito quello del quotidiano La Repubblica. Il quotidiano La Repubblica ha fatto un'edizione speciale del suo Green and Blue, che è questo prodotto dedicato all'ambiente, nel quale ci sono 11 storie, solo 11 storie di attivisti area, Extinction Rebellion, ultima generazione, cose di questo genere. Come se le ragioni, quasi celebrativo a raccontare delle ragioni che sembrano essere solamente là. Tra l'altro mi è arrivato il comunicato, aspettate, adesso vedo un attimo di recuperarlo perché riceviamo ovviamente i comunicati stampa. E c'è una cosa che mi ha incuriosito. Allora, quelli di ultima generazione, ieri o l'altro ieri, adesso lo trovo, a Padova, interrotta la Padova Marathon. Ma di cosa eravate preoccupati esattamente? Delle emissioni di gas dei corridori? Cioè, scusate, in tutta sincerità, abbiate pazienza, se bloccate il traffico magari uno si arrabbia e dice, però la cosa ha, mi sembra di poter dire, un senso ideale, che uno blocchi una maratona, la gente sta a piedi. va bene, la vicenda Scurati, ragazzi, io ve lo dico, se iniziamo così non arriviamo vivi alle europee. E c'è il fascismo, e no, non c'è il fascismo, e c'è la censura, e no, non c'è la censura. Va bene. Allora, scendiamo con i Pearl Jam e facciamo un rapido riassunto per i distratti, caro Carmelo Lauricella, e tu sicuramente sei tra quelli. O l'hai seguita la vicenda Scurati con grande attenzione, no? Sì, era là che leggeva tutti i dettagli. Cosa sarà successo? Cosa sarà successo nella vicenda di Serena Bortone e Scurati? Allora, era previsto un monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile per sabato sera nel programma di Rai 3, che sarà, ha provocato un caso politico. A un certo punto qualcuno avrà visto apparire sui social, chi segue i social di Serena Bortone, questa frase che dice lei, che dice hanno cancellato, inesplicabilmente hanno cancellato il monologo di Scurati. Era un monologo nel quale Scurati partiva dal tema del 25 aprile, dal giorno della liberazione, da Mussolini, da come è nato il fascismo, un monologo breve peraltro, per poi approdare a Giorgia Meloni al fatto che non ha mai detto di essere antifascista, e identificava nella sostanza, ve lo sto riassumendo, una sorta di elementi di prodromi di regime all'interno di questo paese. Il monologo è stato bloccato con la Rai, che ha fatto un casino comunicativo inenarrabile, dicendo prima che era una questione di soldi, poi che non si è capito esattamente, perché poi il cachet era tutto sommato piuttosto basso, e il risultato finale, come ampiamente prevedibile, è che il monologo ora è dappertutto, letto da chiunque, lo potete trovare in qualsiasi luogo dove potete immaginare, mi pare che le ipotesi siano tre. Allora, uno, è stato un caso di vera e propria censura. Sinceramente, mi sento di dubitare, nel senso che questo è un paese nel quale tutti possono dire tutto sempre, almeno da quel che siamo riusciti a vedere. Due, ci sono dei funzionari della RAI che sono più realisti del re, quindi non c'è una censura diretta dall'alto, però qualcosa di molto simile, ossia delle persone che pensano in questo modo di essere più vicine al potere, di aiutare il potere, mi viene da dire. Terza ipotesi, si voleva far scoppiare un caso, e quindi la decisione di bloccare il monologo di Scurati è stata una scelta orientata da tutta una serie di motivazioni, che possono essere delle motivazioni politiche, possono essere delle motivazioni commerciali. A breve dovrebbe essere su Sky la serie che nasce dal libro di Scurati dedicato a Mussolini. Quindi, cioè, adesso, detta francamente, mettendomi nei panni di chi deve decidere una cosa di questo genere, scusate, ma voi immaginate che in una cosa nella quale sono coinvolto una conduttrice piuttosto nota della Rai, è coinvolto un premio Strega e quindi uno degli scrittori più noti di questo paese, non usci con un'attenzione spasmodica di una parte della stampa su questi temi, che non uscisse nulla era letteralmente impossibile. Quindi non lo so, resto qua, si sospende il giudizio, si guarda con attenzione a tutto questo e si dice vabbè, è stato fatto un casino inenarrabile dal punto di vista della comunicazione della cosa. Forse abbiamo anche un passaggio audio, perché poi ieri Scurati è stato ospite alla festa di Repubblica delle Idee. Vediamo un attimo se ce l'ho pronto. Dove l'ho messo? Ce l'abbiamo. Ecco, sì, Scurati che legge una parte del monologo. Vi faccio sentire la parte finale, quella nella quale parla appunto del governo.
La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Finché quella parola, antifascismo, non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà ad infestare la casa della democrazia italiana.
Così, queste dunque le parole di Scurati. Oh, devo dire la verità che in tutto ciò, in tutte le letture che si possono dare, non si può far peggio, direi, della presenza del ministro Lollobrigida, ospite ieri a In Mezz'ora, al quale a un certo punto gli si chiede di parlare di antifascismo e non so come dire, non gliela fa.
E la definizione antifascista oggi diventa difficilmente rappresentativa di tutti, perché la violenza perpetrata anche in queste giorni da chi si richiama antifa, che gira l'Europa a sprangare gente, oppure nelle università che impedisce lo svolgimento delle sedute del Senato accademico, non ci appartiene. E allora la lungimiranza dei padri costituenti che crearono una Costituzione che difende la libertà, evita ogni deriva di violenza, evita ogni diseguaglianza sociale, è il valore fondante di chi è antitotalitario e quindi antifascista nei fatti.
Sì, però non ce la facciamo, non ce la facciamo.
La parola antifascista purtroppo ha portato in tanti anni a morti. Fra qualche giorno sarà l'anniversario di Sergio Ramelli, un ragazzo a 17 anni ucciso perché aveva fatto un tema contro le brigate
rosse. Tutto niente, non ci si riesce, non se ne esce. La Rai nei casini, anche scusate, perché poi così è. Anche per queste dichiarazioni, non so in che trasmissione era. Sempre forse la trasmissione. Cos'era? Sempre la trasmissione da Bortone, chiedo a Marco Santoro, mi pare proprio di sì. Di Incoronata Boccia, vice direttrice del TG1, interpellata sul tema dell'aborto.
Siccome sto per pronunciare parole che io mi rendo conto sono forti, è lungi da me giudicare le persone, le storie, ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l'aborto, perché anche la politica ha paura di dire questo, che l'aborto è un omicidio. C'è poco da sorridere, non l'ho detto io. Quando è stato conferito...
Allora, frasi di questo genere nelle discussioni sull'aborto l'abbiamo sentite pronunciare in più di un'occasione, nel senso che succede che quando ci sono da una parte movimenti pro vita, si mettono insieme movimenti pro vita e persone invece appunto a favore di un rispetto più puntuale della legge 194, la cui applicazione, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, non è come dovrebbe, queste frasi le abbiamo sentite. La domanda è: ma perché il vice direttore o la vice direttrice, nella fattispecie, del telegiornale, del primo telegiornale della TV di Stato, deve essere interpellata e portare opinioni di questo genere? Questa mi sembra l'unica domanda da farci, cioè una questione di opportunità. Poi ovviamente Incoronata Boccia può avere tutte le posizioni che vuole in merito a questi temi, sono parole che abbiamo sentito persino dal Papa Francesco, quindi per carità, però è sempre la vice direttrice del TG1, no? Traffico.
Traffico, colleghi.
24 mattino.
Sa cosa, Spezia? Io trovo molto più ingannatore il simbolo con la pace, aspirazione di tutti, ma che bisogna saperla creare. Mi pare che Conte non sia la persona adatta a dire a Putin smettila e lascia in pace l'Ucraina. Togli il piede invasore da quel suolo.
Sì, però posso dire, cara ascoltatrice, affezionata ascoltatrice, mi hai lasciato in testa un'immagine pazzesca, questa telefonata di Giuseppe Conte a Vladimir Putin. Pronto? Vladimir, è quello di, ma chi sei? Scusa, chi sei a tutti gli effetti? No, però il lascia perplessa anche me mettere la parola pace nel simbolo, perché così vuota di contenuti la parola pace, tutto sommato ha poco senso. Invece ha ragione Giuseppe Conte, ma ce l'abbiamo Conte, Carmelo? Mettiamolo l'audio invece sulle candidature.
Questo è un problema di tutti coloro che accettano di scrivere dei nomi nominativi che non andranno all'Europarlamento, che non sono già disponibili in partenza poi ad andare, ad essere conseguenti, ad andare in Europarlamento. Vale per tutte le forze politiche, per tutti i partiti. E questo condivido quello che ha detto Prodi, questa è una ferita per la democrazia.
Così dunque Conte, va?
Succede spesso che i leader politici si candidano agli europei, poi di solito rinunciano lasciando poi eleggere chi è venuto dopo di loro. Sì, non è bello, ma meglio così che mandare, che so, gente come Vannaccio, la Salis.
Qua l'ascoltatore, diciamo, torna su una battaglia che stiamo facendo da giorni e che vediamo che ha avuto un grandissimo successo, è quella del basarsi sui curriculum dei candidati. Va bene, le 6:47 minuti e 54 secondi. Nelle scorse ore abbiamo visto finalmente il via libera dagli Stati Uniti al pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Sono 60 miliardi di dollari e che forse arrivano un po' in ritardo rispetto a quelle che potevano essere le attese e le esigenze soprattutto dell'Ucraina in termini di difesa. Ne parliamo e torna da noi con Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa, che raccomando sempre, edito da Rizzoli, è molto bello perché non è un libro che parla di guerra, ma è un libro che vi racconta questa città, è un legame strettissimo con l'Italia, tra l'altro. Poletti, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno da Odessa.
Allora, che quadro abbiamo e che preoccupazioni ci sono soprattutto dai vertici ucraini a fronte dell'evidente ritardo con il quale arrivano questi armamenti?
Allora, i tanto desiderati, insomma, questo è stato il grosso incubo di Zelensky e tutta la classe dirigente, non ricevere questi aiuti americani, che diciamo una cosa importante, più della metà di questi miliardi saranno reinvestiti nell'economia americana, non arrivano tutti all'Ucraina, non arrivano in forma di soldi completamente, arrivano soprattutto in forma di aiuti militari, ma la metà almeno sono, diciamo, per l'industria americana. La buona notizia è che alcuni di questi aiuti militari erano già pronti per partire in Europa, quindi questa legge li sblocca e quindi qualcosa arriverà anche presto in Ucraina, però questo ritardo, uniamolo anche al fatto, agli errori fatti da Zelensky, va detto che questa mobilitazione tardiva, non programmata e pianificata come le uni militari molti mesi fa, creano un momento di preoccupazione. Quindi la notizia buona certamente quella è come la tromba della cavalleria, arrivano i rinforzi, Forte Alamo assediata, si sa che stanno arrivando questi aiuti, quindi questo rialza il morale. Ma avremo di fronte, per l'altro effetto del ritardo di riserve ucraine, un tre mesi durissimi, perché i russi stanno approfittando di questo gap. I russi attaccano su tutto il fronte, la cosa importante non è quanti chilometri avanzano, perché sono avanzate modeste. La cosa importante è che loro stanno approfittando di questo ritardo e di questa debolezza dell'esercito ucraino, che si difende ma arretra, per logorarlo, per infliggere perdite, per mettere gli ucraini in una posizione di debolezza. Quindi quando arriveranno gli aiuti americani, questo aiuterà a tirare un sospiro di sollievo, ma la partita non è finita.
Certamente, soprattutto perché questo poi è il periodo nel quale le avanzate riprendono, no, Poletti? Cioè è il periodo nel quale dopo l'inverno, dopo la durezza dell'inverno, ricominciano gli attacchi, e quel fronte sarà caldissimo.
Sì, insomma, i russi sono consapevoli di questo, hanno il vantaggio, come sappiamo, del numero delle forze e anche del modo in cui le usano, perché i russi, comunque, non dimentichiamolo, attaccano ma sacrificando un sacco di uomini, si parla sempre dal 2-3 volte tanto quelle ucraine. Ma sappiamo altresì che gli ucraini hanno un bacino umano più ridotto di quello russo, molto più limitato, e quindi le perdite ucraine sono molto più preziose, e certamente d'estate è più facile, è primavera, abbiamo passato quello che era l'epoca del fango, le piogge non sono arrivate in una dimensione normale, e quindi il terreno è buono per le avanzate.
Ecco, su questo fronte c'è una questione che ha a che fare con gli armamenti, no? Le armi da difesa, i Patriot, tutto quello che serve per proteggere dal punto di vista aereo l'Ucraina. Dall'altra parte c'è un problema, appunto, di uomini, e forse è quella adesso la questione centrale. Cioè, nel momento nel quale arriveranno le armi per la difesa, ci sarà comunque un problema di uomini per l'Ucraina.
Certamente, allora la difesa sono fondamentalmente tanti capitoli, ma i due fondamentali sono chiaramente munizioni di artiglieria. Gli ucraini hanno ancora munizioni, ma le centellino, perché non hanno riserve, insomma, infinite, come anche i russi hanno riserve infinite, ma ne hanno ricevute molto di più dagli alleati come la Corea del Nord. E l'altro sono le difese aeree. Difese aeree di cui l'Ucraina è comunque in una situazione di collo di bottiglia, perché si trova anche a dover scegliere: o difendo le città o difendo gli uomini sul fronte. Questo è il problema. Ma il problema degli uomini è grave, perché non è che non ce ne sono abbastanza, è che gli ucraini hanno il numero di uomini giusti per, diciamo, pattugliare, per coprire il fronte, e quelle unità sono sotto pressione, sono decorate da tempo. Ecco, nella dottrina militare, un reparto, dopo aver combattuto, ed è un mestiere terribile quello del militare, perché è uno sforzo fisico e psicologico tremendo, devono essere ruotati, dovrebbero essere allontanati, avere un momento di respiro, lì, ecco, è lì che servono le riserve. Ecco, questo è il problema ucraino: non ha abbastanza uomini, avrebbe dovuto gradualmente reclutarli già mesi fa, minimo, per poter creare questa sorta di rimpiazzo e diciamo di riposo delle sue truppe.
L'ultimo punto è sulla città dalla quale ci parla, Odessa, che è stata nuovamente colpita, è stato nuovamente colpito il porto, ci sono stati 4 feriti, c'è stata l'impressione che tornasse ad essere un obiettivo, così?
Beh, noi siamo stati sottoposti a il mese di marzo è stato il mese orribile, diciamo, forse dall'inizio della guerra, anzi no, forse con certezza lo dico, il numero di morti registrati a marzo, parliamo di oltre una trentina, non era stato così alto in altri mesi, e si vede che i russi hanno affinato il tiro, nel senso che hanno modificato nella loro strategia, usano delle tattiche che rendano più efficaci i loro attacci. La pressione è molto alta, hanno colpito molte infrastrutture portuali o logistiche, quindi. Però se vogliamo parlare dell'umore della gente, del popolo, per noi non è una novità, nel senso che sono più notti che passiamo insonni quando ci sono gli allarmi che ci svegliano, questa è la tattica, ma alla fine, diciamo, questo non modifica la vita economica, non modifica la vita sociale, è soprattutto una pressione psicologica tremenda e un danno all'economia dal punto di vista energetico. Ecco, quello sì, rimane la grande vulnerabilità ucraina, rimane la distribuzione di energia.
Sì, che è stata colpita più volte dai russi. Grazie a Ugo Poletti, direttore del giornale The Odessa Journal e anche autore del libro Nel cuore di Odessa. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il breve inciso, non abbiamo tempo adesso, lo facciamo dopo, un breve inciso sulla vexata questio, così rimaniamo sul latino, curriculum o curricula, cosa dobbiamo dire? Perché qualche ascoltatore mi ha scritto dopo che ho utilizzato dopo che ho detto curriculum dei potenziali europarlamentari. Pausa.